I'm a real wild one.
Wild one.
Wild one. Real wild one.
Seven. Sette tracce per una sera. Presenta I lunedì di Seven. Una produzione L1 Doc. Questa sera. Manlio Di Meglio.
Amici di Radio L1, bentrovati. Sono Manlio Di Meglio e sta per iniziare una nuova puntata de Il Lunedì di Seven, una produzione L1 Doc. Oggi apriamo una porta che di solito resta chiusa, quella che conduce ad Ullalla, l'album più misterioso, discusso e persino ripudiato della produzione di Antonello Venditti. L'autore sembra guardare a quell'album con ostilità, se non addirittura come un capitolo da cancellare della propria storia artistica, tanto che questo atteggiamento ha di fatto provocato un ritardo di oltre 20 anni nella ristampa del disco. L'album esce nel 1976, inciso con il supporto di valenti musicisti presso il Mulino di Mogol, lo stesso dove da poco erano terminate le sessioni di registrazione dell'album Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera. Ma che Venditti, come detto, ha finito per rinnegare, tanto che nessuna delle tracce che lo compongono è mai entrata a far parte delle scalette dei suoi concerti. Eppure dentro Ullalla c'è un'Italia intera, la religione di massa, il disastro di Seveso, la dipendenza, la strada, la giovinezza che sfugge, l'amore che non salva. Ma prima di entrare dentro Ullalla vale la pena fare un piccolo passo indietro. L'anno prima, nel 1975, Venditti aveva pubblicato Lilli, un disco il cui racconto potete trovare nella libreria podcast di Seven, costruito attorno al suo pianoforte, con arrangiamenti essenziali quasi pudichi. La voce era in primo piano, le storie erano nude, immediate, senza filtri. La tossicodipendenza, la violenza politica, la solitudine, la critica all'ambiente giornalistico. Lilli era un disco che parlava all'ascoltatore con la forza di una confessione. Ullalla invece si trova su di un'altra galassia. Qui il pianoforte non guida più, entra in una band vera con un suono allineato a standard internazionali. Le chitarre di Ivan Graziani, il sax di Claudio Pascoli, le tastiere di Claudio Maidi, la batteria di Walter Calloni. È un Venditti immerso in un ambiente sonoro che non è il suo, più pop rock, più costruito, più per così dire di produzione, nel quale il suo modo di fare musica è rivoluzionato. Forse proprio da questo particolare nasce il suo disagio. Veniva da un disco nel quale tutto passava per il suo tocco e per la sua voce, e si ritrova in un album dove l'identità è condivisa, quasi diluita. L'album si apre con un brano che è già una dichiarazione di intenti, infatti l'autore comincia subito con una canzone dura, essenziale, sicuramente non immediata. Maria Maddalena mette insieme due piani molto forti, quello religioso e quello sociale. Venditti prende la figura della Maddalena, simbolo della donna giudicata, e la sovrappone al tema della prostituzione, che negli anni 70 era ancora un tabù enorme. L'Italia del tempo è profondamente perbenista e fintamente moralista, che giudica senza conoscere, che condanna senza capire. Ma Venditti non giudica. Osserva, racconta una donna che vive ai margini e mette a nudo l'ipocrisia di una società che preferisce puntare il dito piuttosto che ascoltare. Tecnicamente il brano ci porta subito lontano dal Venditti classico, infatti le chitarre di Ivan Graziani sono in primo piano, la batteria di Calloni pulsa con eleganza, le tastiere di Maidi danno un colore marcato. Il pianoforte per la prima volta non guida, è parte dell'impasto e questo per Venditti è già un segnale di smarrimento.
Questa è la storia di Maria Maddalena, perduta e innocente, maledetta per sempre dal padre. Aveva 12 anni e conosceva l'amore tra le spine e gli stracci dell'uomo che passava accanto. Due monete d'oro e un tappeto di foglie d'autunno per lei. Nelle braccia del bosco, troppe mani aggrappate il suo tenero, tenero cuore ed una la ferì proprio mentre l'amava con l'amore dolce di un re che fuggiva via. Dimmi di chi sei, quale strada perduta conosce, conosce il tuo amore. Oh Maria Maddalena, un destino cattivo mi porta lontano da te, tra gli insulti e i dolori di una città da ammazzare. Per amore, sì, per amore, è difficile spiegare. Io ti seguirò, benedetta per sempre nel nome dell'uomo. Io ti salverò con la forza del mio giovane, giovane, giovane amore. E quando tu sarai braccato nel tuo lungo cammino, mi ritroverai, se lo vuoi, sulla strada. Con le manette strette, polsi in mezzo a ladri ed assassini, lo portavano via lungo i viali di Milano, i mitra pronti di 100 agenti di polizia e ben pensanti che succede la rivoluzione. Oh no, è soltanto un operaio, uno straccione che dormiva di nascosto alla stazione. Quella bambina a seno nudo che lo segue con lo sguardo, ma che puttana, non si vergogna di mostrare il proprio corpo. Ma dove andremo a finire? E loro amici, guarda, guarda che desolazione, solo violenza, droga, sesso, ma che razza di generazione. Dimmi di chi sei, quale strada perduta conosce, conosce il tuo amore. Oh Maria Maddalena, un destino cattivo mi porta lontano da te, tra gli insulti e i dolori di una città da ammazzare. Per amore, sì, per amore, per amore, per amore.
Il disco prosegue con Nostra Signora di Lourdes, brano che possiamo leggere in due modi alternativi. Il primo è quello più immediato, la critica alla religiosità di massa, ai pellegrinaggi organizzati, al bisogno di miracoli, tutto diventa merce, pure il sacro. Ma c'è anche una interpretazione politica molto affascinante. Ricordiamo che siamo nel 1976, l'Italia vive in un clima di attesa quasi messianica di un accordo che dovrebbe salvare il paese, quello universalmente ricordato come il compromesso storico fra le due forze politiche principali dell'epoca, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano. E allora quella fede nel miracolo può diventare la fede in una soluzione politica che rischia di essere più un atto di speranza che una scelta razionale. Venditti non lo ha mai dichiarato apertamente, ma il contesto storico rende questa lettura non solo possibile, ma estremamente suggestiva.
Matrimonio per amore. Un giorno suggerì l'amico al suo compare: questa volta sa da fare. Con le carte e con l'anello al dito e la lottizzazione del terreno, te lo giuro amore, davanti, davanti, davanti a Nostra Signora di Lourdes, a Nostra Signora di Lourdes, Donna Bondio, per favore, cerca di lasciare fuori l'innominato. Per l'Italia e per Lucia, io credo che sia una lezione di democrazia, e invece io credo che sia una spia, e che questa è una sporca bugia che non promette affatto bene, proprio adesso che siamo davanti a Nostra Signora di Signora di Lourdes, la mia dote, per favore, che fai, ci ripensi e non me la vuoi più dare, sine cura, lascia stare, e non parlarmi sempre di rivoluzione, di emancipazione sessuale, di rivendicazione salariale, proprio adesso che siamo sdraiati, preganti e piangenti davanti a Nostra Signora di Lourdes.
Riprendendo il piccolo confronto con l'album precedente, dal punto di vista delle vendite, Lilli conquistò il vertice della classifica il 27 dicembre del 1975 e alla fine del 1976 si posizionerà al nono posto degli album più venduti dell'anno, con 21 settimane di presenza nella hit parade dei 33 giri. Ullalla rappresenta da questo punto di vista una certa involuzione. Infatti non andrà oltre la quinta posizione, raggiunta il 1 gennaio 1977. E alla fine dell'anno saranno solo 8 le settimane di presenza in classifica, che gli varranno la 19ª posizione della classifica annuale dei 33 giri. Ma torniamo all'ascolto del disco e arriviamo ad una delle tracce più toccanti dell'album. La genesi del brano ha una data precisa, il 10 luglio 1976. Quel giorno, da una fabbrica chimica di Seveso, Like Mesa, fuoriesce una diossina fra le più tossiche che siano conosciute, la TCDD. Presto si forma una nube tossica che di lì a breve causerà danni chimici alle colture, morte improvvisa di piccoli animali domestici e uccelli, ustioni cutanee. Ma le autorità italiane verranno a conoscenza della reale entità del disastro solo diversi giorni dopo, con conseguenti ritardi nelle evacuazioni, e quindi con la popolazione vulnerabile per circa 10 giorni all'inquinamento chimico, che provocò un impatto significativo sulla salute delle persone esposte, anche a lungo termine. La notizia esplode proprio mentre Ullalla è in lavorazione e subito Antonello viene colpito da quello che è uno dei primi grandi traumi ecologici dell'Italia industriale e scrive il brano a caldo, quasi di getto. Nel testo l'autore evita il pietismo e sceglie uno sguardo lucido, accusatorio. La tragedia diventa simbolo di un progresso cieco, irresponsabile, che sacrifica le persone in nome dello sviluppo. Canzone per Seveso non è una canzone sul dolore, ma sulle responsabilità. Qui non c'è una speranza, non c'è il momento della liberazione, e forse è per questo che ancora oggi fa così fatica ad essere ascoltata senza che si provi un profondo senso di disagio.
I lunedì di Seven.
Hey, 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 hey. colpa. Bambini nei giardini giocavano nel sole e l'aria era di casa, di sugo e di fatica. E vacchi nella piazza parlavano d'amore e donne al davanzale lanciavano parole sepolte ormai nel ventre di madri perdute, perdute, perdute dal cielo, dal cielo, proprio sopra. E restiamo a guardare morire le radici, i preti perdonare, proprio sopra di voi che vivete tranquilli nella vostra coscienza. Gli uomini giusti che sfruttate la vita per i vostri sporchi giochetti. E allora, allora ammazzateci tu. Ammazzateci tutti, noi, noi siamo qui, prigionieri del cielo, come giovani indiani, risarciteci i cuori. Siamo qui, senza terra né bandiera, aspettando qualcosa da fare e che non porti ancora dei torroni a Natale. Telegrammi ci pensiamo noi. Condoglianze, condoglianze. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Il primo lato del 33 giri si chiude con Una stupida e lurida storia d'amore, brano che insieme a Maria Maddalena confluirà nel 45 giri che verrà estratto dall'album. Possiamo definire Una stupida e lurida storia d'amore come una sorta di richiamo ai dischi precedenti, soprattutto a Lilli. Qui torna il pianoforte in primo piano e con la parte vocale spoglia. È una storia d'amore disillusa, reale, raccontata senza retorica, stimolata probabilmente dalla crisi del matrimonio di Antonello con Simona Izzo, che proprio in quel periodo si stava facendo sempre più acuta. Dentro un album costruito su suoni internazionali, chitarre e tastiere, questo brano è una parentesi emotiva, un momento nel quale Venditti torna a riappropriarsi del suo stile.
Io voglio vivere ancora una stupida storia d'amore con te. Il tempo di avere qualcosa da dare a chi crede in me. Arte d'amore, lo sai, credo non stiano più insieme. Ma ogni volta che tu lo vorrai, scriverò nella sera una stupida storia d'amore per te. In un mondo che cade ogni giorno e ogni giorno rinasce su sé, e la povera gente rimane da sola a combattere in te, tra la pace e la guerra, guerrigliera di fango avrai. Storia d'amore, d'amore per te. Vivo e lavoro e stringo la mano di chi sta con me. La musica è strana, promette regali che forse non ha. Io, stanco di scrivere, un calvo signore sarò, con un figlio da crescere bene, una stupida e lurida donna borghese che ora non sei. In un mondo che cade ogni giorno e ogni giorno rinasce su sé, e la povera gente sola combattere in te, tra la pace e la guerra, guerrigliera di fango avrai per te. Questa stupida e lurida storia d'amore, d'amore con.
Siete all'ascolto di Radio L1 e questa è la puntata di Il Lunedì di Seven dedicata ad Ullalla di Antonello Venditti. Giriamo il disco e il primo brano che troviamo sul lato B è Jody e la scimmietta, uno dei pezzi più enigmatici e simbolici di Ullalla. Ricordiamo ancora una volta che siamo nel 1976, nel cuore degli anni di piombo, in un clima di tensione politica e disillusione generazionale. In questo contesto nasce la figura del presidente, non un politico reale, ma il simbolo del potere, di quel sistema accusato dalle giovani generazioni di aver tradito le promesse del dopoguerra. E per questo Jody decide di ucciderlo come gesto metaforico, per liberare la sua scimmietta, che rappresenta l'innocenza, la parte più pura e istintiva dell'essere umano. Ma quando è la scimmietta stessa a caricare quel fucile, l'immagine diventa durissima. È la fine dell'innocenza, la ribellione di chi si sente abbandonato in una terra maledetta, in un mondo ostile, senza speranza, che non offre alternative. Anche la musica segue questa tensione. Le chitarre di Ivan Graziani creano un clima inquieto e le tastiere di Claudio Maidi mantengono un'atmosfera sospesa, senza un vero approdo. Non è un racconto lineare, ma un viaggio interiore dentro i fallimenti di una generazione e il desiderio impossibile di tornare ad una purezza originaria. È uno dei momenti più visionari dell'album ed è dal suo refrain che viene preso il titolo dell'album.
Già lì era un ragazzino, già lì è la sua scimmietta, abbandonato al suo destino, nella terra. Un giorno vide il presidente, la sua stella d'oro sopra il petto, e lui capì che lo doveva uccidere per ridare alla scimmietta un nuovo modo di vivere. La scimmietta caricò il fucile, il fucile di suo padre morto in prigione, e già di serio continuava a ridere, e dal fucile nacque una canzone. Le cantava
destinata a vivere. E la storia comincia.
Ullalla prosegue con Strada. Il brano si apre con l'immagine di una donna vestita di rosso, una figura che sembra uscire dal buio come un'apparizione. Tuttavia, non è lei la protagonista del brano, ma la strada sulla quale metaforicamente cammina. La strada è un luogo reale, ma anche un simbolo, è la vita che divora, che non restituisce, che non fa differenze. È la condizione di una generazione che non trova più casa né nella politica né nella famiglia e che vive in un movimento continuo quasi obbligato. Quando Venditti canta "A questa maledetta strada le lacrime non servono", sta parlando di un mondo che non consola, che non protegge, che costringe a imparare il mestiere di vivere. Anche la musica racconta questa sensazione. Strada è una canzone senza un centro, senza un'esplosione, senza una vera risoluzione. Va avanti e basta, come chi la percorre. È un brano che non descrive un viaggio, ma l'impossibilità di fermarsi.
Vestita di rosso, da vera signora, le guance dipinte e gli occhi troppo chiari. 20 anni sotto braccio, ma li dimostra appena alla luce del fuoco, alla luce del fuoco. Lei mi guarda e sorride, 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 sorride. Sei tu, Anna, sei tu.
Siamo arrivati all'ultimo brano dell'album, Per sempre giovane. Per sempre giovane è un titolo che inganna, non è un inno alla giovinezza, ma una riflessione amara sulla paura di crescere. Il brano parte in modo trattenuto, quasi sospeso, ma poi si apre in un crescendo finale che è una vera esplosione emotiva. La voce si allarga, la band cresce e la canzone si libera come se stesse correndo verso qualcosa che non si può afferrare. Nelle note di copertina Venditti ringrazia Bruce Springsteen per l'ispirazione e si sente. Dentro Per sempre giovane c'è l'eco di Thunder Road, di Born to Run, di quella giovinezza inquieta che corre per non fermarsi. Ma qui le cose sono un po' diverse. Se nel brano di Springsteen la corsa è un sogno, un andare verso un futuro possibile, in quello di Antonello Venditti la corsa non rappresenta quel sogno, ma una difesa. Non si corre per arrivare da qualche parte, ma si corre per evitare di fermarsi, proprio come avevamo già visto nel precedente brano Strada. È la giovinezza come rifugio fragile, come sospensione, come paura di diventare adulti in un tempo che non offre appigli. Quel crescendo finale non è un trionfo, è un grido, l'ultimo tentativo di restare in piedi, consapevoli che non si potrà restare giovani per sempre.
Questo è solo un anno da dimenticare. Questo è solo un anno da vivere insieme, amore. Con il cuore più caldo che hai. All'amore qualcosa da dare. Alla gente qualcosa da dire. Per sempre giovane resterò. Questo è solo un anno da vivere insieme, amore. Con il cuore più caldo che hai. E all'amore qualcosa da dare. Alla gente qualcosa. Con l'anima aperta e sincera.
con Per sempre giovane abbiamo ascoltato tutte le tracce del 33 giri. I brani che lo compongono, pur giudicati di caratura inferiore rispetto a quelli degli album precedenti, non sono da disprezzare. E allora perché Venditti ha rinnegato Ullalla? Forse perché non si riconosceva in quel suono, troppo lontano dal suo pianoforte? Forse perché era in un momento di crisi personale e artistica? Forse perché il disco nasce in un ambiente, quello del Mulino di Mogol, che non era il suo? O forse perché Venditti aveva lavorato con la RCA a un suono preciso, a un equilibrio di voci e strumenti, ma in post-produzione qualcuno decise di cambiare i missaggi senza avvisarlo. Così il disco arrivò sugli scaffali dei negozi con un volto completamente diverso da quello che il suo autore aveva immaginato. E ad Antonello questo non andò proprio giù, tanto da portarlo a interrompere la collaborazione con l'etichetta che lo aveva visto debuttare e fermarsi 2 anni prima di far uscire per la Phonogram il suo nuovo lavoro, che per inciso sarà sotto il segno dei Pesci, il quale in un certo senso, pur essendo un album di grandissimo valore, sancisce una svolta verso sonorità completamente diverse rispetto a quelle di inizio carriera, cosa questa che gli attirò inizialmente numerosissime critiche. Ma proprio per questo Ullalla è un documento prezioso, racconta non solo un artista in transizione ma anche un'Italia in trasformazione e una generazione che cercava risposte e trovava solo domande. È un disco imperfetto, certo, ma è anche un disco vero. Io sono Manlio Di Meglio e quello che abbiamo appena compiuto era il nostro viaggio dentro Ullalla, il disco che Antonello Venditti ha rinnegato. Appuntamento ad una prossima puntata di I Lunedì di Seven su Radio L1 con altri importanti album da raccontare e ascoltare insieme. A presto! I'm a real
wild one. Avete ascoltato? I Lunedì di Seven.